Grazie lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, santa serata a tutti voi cari figlioli. Mentre sono in viaggio e realizzo il tour al nord per incontrare il piccolo resto delle varie città, non voglio peraltro provare a saltare le catechesi previste perché tutti possiate sempre insieme crescere in questo cammino che il piccolo resto sta facendo. E questa sera quindi ci vediamo per la nona puntata, dopo la pausa, voglio dire, di un paio, vorrei dire di minuti quasi, ci rivediamo per la nona puntata del nostro ciclo di catechesi sul rito tradizionale della Santa Messa. Siamo giunti alla nona puntata e questa sera proseguiamo la nostra riflessione intorno al canone romano, che è la preghiera eucaristica unica che si trova nel Messale romano, anche quello ovviamente del 62 di Giovanni XXIII. Sapete invece molto bene che nel Novus Ordo esistono diverse preghiere eucaristiche. Vorrei subito dirvi, perché ci stiamo lasciando accompagnare, ci stiamo facendo accompagnare da Monsignor Marcello Lefebvre, ma dobbiamo diventare lefebriani? Più di qualcuno mi ha chiesto da quando ho iniziato questo ciclo di catechesi, che è iniziato in sordina, ma poi poco per volta ha interessato molti. Ma Dominutella, ma te citi così Lefebvre, ma Lefebvre, ma tu sei lefebriano? Ecco, io vorrei dire subito questo a scanso di equivoci, non ho nessun problema a sentirmi lefebriano. Se per lefebriano si intende un testimone della tradizione di fronte ai primi sviluppi dell'attacco contro la Chiesa, ecco, dove neppure i papi sono riusciti a fermare del tutto o quasi per nulla in certi momenti questo affronto. E il Monsignor Marcel Lefebvre, non ho dubbi che sia stato scelto da Dio per esercitare questo ruolo profetico così significativo. Era un uomo santo, non ho nessun problema, anzi, perché mi chiedono: ma padre, ma come fa a dire insieme di Giovanni Paolo II e Lefebvre? Beh, sarebbe la prima volta che nella Chiesa uomini santi tra di loro non si sono capiti, non sarebbe la prima volta. Io non so perché questa epoca è quella nella quale tutti si fanno giudici di tutti. Ricordo, per esempio, per chi ha studiato un po' di storia del dogma, che Sant'Agostino e San Girolamo se le dicevano di santa ragione, va bene? Se le dicevano di santa ragione, stiamo parlando di due santi, Sant'Agostino e San Girolamo. Io ho letto quello che dice, perché passava Girolamo per quello, è sempre così, per quello che alzava la voce, un po' burbero, scontroso, e invece Agostino, che sembrava quello un po' più pacato e posato, gliele dice di santa ragione proprio. Quindi non sarebbe la prima volta, ho citato un solo esempio di santi che non si sono capiti tra di loro per motivo o per un altro. Quindi, che problema c'è a riconoscere santo Wojtyła e santo Lefebvre? Anzi, se proprio devo dirla tutta, credo che il debito che abbiamo tutti verso Monsignor Lefebvre è senza dubbio di alto livello, perché lui ha salvato la messa antica, ecco questo. E ha buttato fuori i circoli sede vacantistiche, nel frattempo cominciavano a serpeggiare, starei per dire, nella sua realtà della fraternità di San Pio X, quelli che appunto non volevano riconoscere Giovanni Paolo II come Papa, e lui non ha fatto in tempo ovviamente a vedere poi, a vedere Benedetto XVI. Anzi, a proposito, è notizia di ieri che è stata ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo esattamente quando, ma è una notizia che mi ha molto colpita perché, colpito perché è stata rubata la croce pettorale di Papa Benedetto XVI, che lui aveva regalato ad una diocesi, in una parrocchia, in una chiesa in Germania, e ho letto che le autorità giudiziarie ritengono che non sia un furto, diciamo, occasionale, ma voluto, mirato, organizzato. Una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Ad ogni modo, tornando quindi alle Lefebvre come introduzione questa sera alla riflessione, io credo che dobbiamo essere tutti debitori per realizzare questa salvaguardia della messa tradizionale. Beh, detto questo, andiamo al canone. Dunque, e voi sapete, l'abbiamo detto tante volte, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, che nella messa tradizionale, l'abbiamo detto di nuovo anche poco fa, esiste un solo canone, una sola preghiera eucaristica. Sembrerebbe, non so se questa cosa è vera, che per esempio invece le nuove preghiere eucaristiche siano state scritte in pratica in 3 mesi da Vagaggini durante l'estate del 1966 nella biblioteca di un monastero per comporre la terza e la quarta preghiera eucaristica. Però mentre nella messa tradizionale tutto il canone si recita submissa voce, come si dice, cioè con la voce segreta, a voce bassa, nella messa nuova le preghiere eucaristiche vengono recitate o cantate a voce alta. Allora, quali sono i motivi? Raccogliamo diciamo, gli studi, soprattutto di Secada, i motivi principali per cui il canone nella messa tradizionale si prega, viene pregato in silenzio, comunque submissa voce. Sono almeno 5, ne sono stati individuati almeno 5. Vediamo quali sono. Il primo, la consacrazione e l'atto sacrificale sono funzioni esclusivamente sacerdotali. Quindi è una opera questa che svolge diciamo in maniera esclusiva il sacerdote, primo motivo. Secondo motivo, si armonizza con l'essenza del mistero, per cui i sensi non percepiscono la profondità del mistero stesso. E allora ecco il silenzio caratterizza il mistero. Terza ragione, il silenzio indica il timore riverenziale, cioè siamo alla presenza di Dio, no? Come dice il profeta, qui taccia ogni bocca. Quarto motivo, separa le parole sacre da un discorso ordinario. Questo recitarle a voce bassa serve a dire che si sta parlando di parole sacre, parole che rendono peraltro presente il Signore. Quindi è un modo per separare le parole sacre dal discorso ordinario. Quinto motivo è che questo silenzio rappresenta misticamente Gesù Cristo che prega in silenzio durante la sua agonia nel Getsemani. Ma io aggiungerei, per averlo sentito dire a un paio di preti tradizionalisti verso i quali mostro enorme stima, io direi anche che rappresenta misticamente anche non solo la preghiera di Gesù nel Getsemani, ma anche la preghiera di Gesù sulla croce. La preghiera di Gesù sulla croce, Gesù che prega nelle 3 ore di agonia, appunto, sulla croce. Nel 1945 è stato pubblicato un libro, nel momento in cui si andava costituendo il movimento liturgico, dal titolo Mass of the Roman Rite di Jungmann, che dice così: il prete entra nel santuario del canone da solo. Regna una sacra immobilità. Il silenzio è una degna preparazione per avvicinarsi a Dio. Come il sommo sacerdote dell'Antico Testamento, che una volta all'anno ha il permesso di entrare nel Santo dei Santi con il sangue di un animale sacrificale, così il sacerdote ora si separa dal popolo e si fa strada davanti al Dio Onnipotente per offrire a lui il sacrificio. Splendida questa immagine, che ribadisce il tema della messa come sacrificio. Il sacerdote che entra, dice Jungmann, nel Santa Santorum del canone romano, lo fa in silenzio, allo stesso modo in cui una volta l'anno il sommo sacerdote entrava, come sapete, nella stanza più interna del Tempio per offrire la vittima sacrificale nello Yom Kippur, nel giorno del sacrificio. Trovo che è un'immagine straordinaria questa che ci viene offerta. Ora, potremmo domandarci da quando si è iniziato a pregarla a voce ben precisa. Probabilmente possiamo pensare che sia accaduto intorno al IX secolo, dicono i liturgisti, la recita cioè silenziosa del canone romano. E un commentatore di quel tempo, del IX secolo, dice: si è iniziato a osservare ovunque un grande silenzio. Il sacerdote, con la mente fissa su Dio, inizia ora a consacrare l'oblazione di salvezza del corpo e del sangue del Signore. Quindi siamo, appunto, questa è una testimonianza del IX secolo, e aggiunge: penso che la consacrazione del corpo e del sangue del Signore sia sempre celebrata in silenzio, perché lo Spirito Santo che rimane in essi segretamente esegue l'effetto degli stessi sacramenti. Ecco, quindi il silenzio rappresenta una riverente attesa dello Spirito Santo, che, lo ricordiamo, è causa agente dei sacramenti, che scende per convertire il pane e il vino mediante la causa strumentale che è il ministro sacro nel corpo e nel sangue di Cristo. C'è una testimonianza anche di Amalario di Metz dell'850, morto nell'850, che dice così: è usanza dei nostri padri che coloro che pregano offrano sacrifici a Dio. Pertanto ciò che diciamo ad alta voce prima del Teigitur, quindi prima della preghiera del canone romano, riguarda la lode al Creatore, del nostro Creatore. Quindi segue il Teigitur, cioè la preghiera appunto eucaristica dei sacerdoti. Questa preghiera appartiene in modo particolare al sacerdote, il solo sacerdote vi entra e la recita segretamente. E infatti voi sapete che l'aula presbiterale prima della riforma del Concilio Vaticano II era caratterizzata dalla balaustra, che poneva un chiaro segno distintivo tra il sacerdote che appunto entra nel santuario del canone romano, come stiamo dicendo, bella questa immagine, non va dimenticata, entrare nel santuario del canone, un'immagine veramente molto efficace, e il popolo santo di Dio che assiste a questo mistero. Poi dopo noi sappiamo che con Concilio Vaticano II, siccome si è parlato di partecipazione attiva e fruttuosa dei Cristi fideles laici, si è confuso questo con una promiscuità. Oggi sono tutti laici all'altare, fra un po' non si trova più neanche il sacerdote in giro, si fa fatica quasi a individuarlo, ma noi sappiamo come questo è quello che il sinodo vorrà. Non è che stiamo dicendo cose solo del passato. Guardate, io prima o poi mostrerò che Bergoglio non segue più neanche il Concilio Vaticano II, lo smentisce clamorosamente, avrò modo di dimostrarlo. Siamo in un oltranzismo vaticano-secondista che ormai praticamente smentisce lo stesso Concilio Vaticano II, per intenderci. Ma è ormai un dato di fatto che, per esempio, in paesi a forte vocazione progressista come la Germania, il Belgio, l'Olanda, le prediche per esempio le fanno le donne e il prete va a sedersi, oppure la comunione in maniera ordinaria ormai la distribuiscono la comunione le donne e il prete va a sedersi. È notizia di qualche giorno fa sulla Nuova Bussola Quotidiana che in Svizzera, vestiti con i paramenti arcobaleno, ormai le donne praticamente concelebrano attorno all'altare. Non parliamo poi degli esperimenti liturgici preoccupanti dei neocatecumenali, che hanno una robusta preparazione biblica, ma che sul piano liturgico sono un disastro, come Benedetto XVI aveva provato anche a mettere in luce. Cioè, i neocatecumenali, io ho dovuto celebrare quando ero giovane prete, speriamo il Padre Eterno mi faccia fare il purgatorio per questo, una messa ai neocatecumenali, l'ho fatto con molto zelo, ma poi ho visto che questi laici dei neocatecumenali si mettevano attorno all'altare, a cerchio, i laici, attorno al sacerdote, perché sono concelebrati, ecco, l'idea della concelebrazione è un'idea, hanno ragioni i tradizionalisti su questo e non solo su questo, quando si tratta di liturgia dobbiamo solo inchinarci dinanzi a loro. Siamo in presenza di una manipolazione del concetto di concelebrazione, ormai si ha l'idea che si concelebra, l'assemblea liturgica alla maniera luterana concelebra, quindi questa idea della tradizione per cui il sacerdote da solo, come il sommo sacerdote entrava da solo nel Santa Santorum, il sacerdote da solo accede al Santa Santorum del canone romano e il popolo rimane da quest'altra parte, è un'idea del tutto ormai superata. Ma voi capite perché la falsa chiesa bergogliana prende molto di mira la messa tradizionale? È perché l'ex orandi, l'ex credendi, è l'autocomprensione stessa della Chiesa. La Chiesa si autocomprende a partire da come celebra. Gli ortodossi, per esempio, non hanno abbandonato l'iconostasi. Che cos'è l'iconostasi? L'iconostasi è questa parete, chiamiamola così, il più delle volte di legno, con tutte le icone, e allora il popolo santo di Dio sta da questa parte, i ministri sacri entrano ed escono, bellissimo questa nella liturgia ortodossa, escono ed entrano dalla area sacra dove solo loro entrano per officiare, così i fedeli, così che i fedeli addirittura neanche vedono, perché anche nella messa tradizionale il prete dà le spalle al popolo santo di Dio e coram Deo. Allora tutto questo naturalmente è stato contestato, perché invece ora nella messa Novus Ordo si vede, si guarda, nella messa ortodossa non si vede niente, cioè il sacerdote esce dall'iconostasi solo in alcuni momenti, ma il momento sacro, quello che potremmo chiamare appunto della consacrazione, i fedeli non solo non odono, ma addirittura non vedono. E qui stiamo a lamentarci se il prete deve dare o no le spalle ai fedeli. Non so che cosa è entrato, se non uno spirito mondano, se non addirittura diabolico, per alterare del tutto la tradizione cattolica di sempre. Allora, ecco, questa è l'immagine che dobbiamo tenere presente, molto forte. Il prete che entra nel Sancta Sanctorum del canone. Con il canone il prete entra in contatto con Dio. Entra in contatto con Dio e lo fa in quanto sacerdote per offrire la vittima che è Gesù Cristo stesso. Incredibile questo, come si è del tutto perduto. E ripeto, lo sperimentalismo liturgico può portare poi a un certo punto a dir messa a mare, sul materassino, in costume o in tuta da ciclista sotto un albero. E io ho visto le immagini del pellegrinaggio che si è fatto a Chartres nelle settimane scorse dei tradizionalisti francesi. In Francia c'è una forte presenza tradizionalista. Ogni anno organizzano questo pellegrinaggio, c'erano centinaia di preti e migliaia di giovani. E ho visto immagini che mi hanno colpito. Per esempio, un sacerdote, il pellegrino a Chartres, ha celebrato, penso, ho visto le foto, sul portabagagli della macchina. La messa tradizionale, però tu ti accorgi che anche se il contesto è lì per lì insolito, c'è il raccoglimento, c'è la devozione. Invece nel Novus Ordo vedi come finisce, cioè il prete con tutti i paramenti sacri, capito? Ci sono tutte le suppellettili rispettate nei particolari. È una cosa che questa abbiamo perduto di vista. Perché l'abbiamo perduta di vista? Perché abbiamo perduto di vista che è il sacerdote che entra nel mistero. E questo invece, questo allargamento della compartecipazione dei fedeli, dei Cristi fideles laici alla messa, è un cavallo di battaglia di questa partecipazione attiva e fruttuosa che ha fatto perdere di vista il mistero del sacro. Ecco, il mistero del sacro. Quindi i motivi per cui il canone viene recitato anche silenziosamente, sapete che c'è uno studioso, Lewis, che ne porta due, uno è abbastanza, diciamo così, imbarazzante, e cioè accorciare la durata della messa a causa del tempo e dello sforzo che diversamente il canto del canone potrebbe comportare. Il canone è molto lungo, allora secondo questo studioso, ma non è da escludere, un'altra ragione di tipo pratico potrebbe essere quella che perché è lunga, per prendere tempo, quando la reciti sottovoce, è chiaro che fai prima, insomma, questo potrebbe anche essere possibile. E il secondo motivo che Lewis afferma è che è lo spirito del timore riverenziale, e questo naturalmente lo abbiamo già visto, il sacerdote è lì che prega e celebra la messa submessa voce in modo silenzioso. Il primo a livello ufficiale a combattere la recita silenziosa del canone romano è stato Lutero a livello ufficiale. Lutero detestava la messa celebrata sottovoce. È stato uno dei suoi impegni prioritari quello che la messa venisse celebrata finalmente a voce alta. In risposta a questo, il Concilio di Trento, nella 22ª sessione del luglio-settembre 1562, ritenne opportuno spiegare questa pratica della messa recitata a bassa voce con queste parole. E perché la natura umana è tale che non facilmente viene tratta alla meditazione delle cose divine senza piccoli accorgimenti esteriori, per questa ragione la Chiesa Pia Madre ha stabilito alcuni riti, che cioè qualche tratto nella messa sia pronunziato a voce bassa, submissa voce, qualche altro a voce più alta. Ecco, questo è molto bello. Il Concilio di Trento ha ribadito che la parte centrale della messa, quindi il canone, e soprattutto le parole della consacrazione, venissero recitate sempre a voce bassa dal sacerdote, proprio per indicare la sacralità del momento. Il Concilio ha aggiunto: se qualcuno dirà che il rito della Chiesa romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consacrazione che si proferiscono a voce bassa è da riprovarsi, sia anatema. Quindi il Concilio ha accompagnato la proposta di un cambiamento della submissa voce, niente meno che con la scomunica. Con la scomunica. Per dire quanto è importante questa idea. Invece, il movimento liturgico di cui parlavamo poc'anzi ha lavorato nel XX secolo con i modernisti per fare in modo che si passasse dal canone silenzioso al canone a voce alta, ad alta voce. Il problema dell'anatema, dice Cecada, ha ostacolato molto il loro cammino. È ovvio, perché sapevano che se avessero proposto questa faccenda del dire la messa a voce alta, come ormai avviene, c'era da tenere presente quello che diceva il Concilio di Trento. Quindi noi capiamo anche qua e là perché il Concilio Vaticano II appare, nonostante gli sforzi titanici di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, di una ermeneutica della continuità, in molte cose appare discontinuo, clamorosamente discontinuo. Noi non dobbiamo a tutti i costi difendere nessuno e chi che sia, non ci hanno bisogno loro della nostra difesa, perciò possiamo parlare con libertà. È difficile notare la continuità, l'ermeneutica della continuità, soprattutto in alcuni passaggi, per esempio nella riforma liturgica, che però non è il concilio, questo non è scritto nei documenti del concilio, però traggono spunto da quello. Un'altra cosa sarebbe, ma questo è un lavoro che avrebbero fatto un paio di teologi seri, dimostrare che la discontinuità non è con i documenti del Concilio Vaticano II, nella fattispecie la Sacrosanctum Concilium, ma con l'applicazione modernista di quei documenti lì, che però la breccia la aprono. Capito? E perché mai? Perché c'era il movimento liturgico che pressava. E infatti Cecada, che non è uno tenero, parla di passaggi bombe a orologeria dalla Costituzione sulla liturgia Sacrosanctum Concilium alle rubriche che evidentemente in modo rapido nella riforma liturgica, siamo già nel 66, questi tali hanno cercato Vagaggini e l'altro Bugnini di portare avanti. Ecco che l'abolizione del canone silenzioso, una tradizione del rito romano evidentemente antica, venerabile, eccetera, cade vittima della nozione modernista di messa come aula. Sì, come aula, assemblea. Lo devo dire io che sono cresciuto in una parrocchia, che per fortuna dimentico sempre, che era un obbrobrio. Poche parrocchie sono così, ci sono dovuto crescere io. Come sia venuto fuori così, solo Bistero può spiegare. Era un altare rotondo, ma avete mai visto un altare rotondo? Rotondo. L'altare era rotondo, è ancora oggi rotondo. È la chiesa circolare, capito? Dove non trovi poi la possibilità di concentrarti, di pregare, il tabernacolo defilato, una vera e propria messiscena modernista. Ecco. Ha vinto l'assemblea vivente, come si legge nel maggio del 1967, quando ai preti, in quell'occasione lì, viene dato il permesso di recitare il canone ad alta voce nella messa assembleare. E questo è il punto che ancora una volta dobbiamo sottolineare, cioè, miei cari figlioli, è buono questo tentativo che è stato fatto di prima togliere il submissa voce nel canone romano? Una domanda legittima. È così apparentemente marginale questo aspetto o ha una sua importanza? Io credo abbia una sua importanza. E non c'è dubbio che Benedetto XVI, quando ha riproposto con la Summorum Pontificum la messa di sempre, permettendo così ai sacerdoti di celebrare senza dover più chiedere permesso, si è reso conto dell'importanza di una urgente ripresa, di un urgente ripristino di questo rito tradizionale che diversamente rischiava di morire, di morire. Allora, quando noi parliamo del submissa voce nel canone romano, dobbiamo chiederci, ripeto, se è un aspetto marginale oppure no. Io ritengo di no. In termini proprio di percezione della celebrazione, non è marginale. Non è marginale perché in quel silenzio lì mistico, riverente, quel silenzio lì è un silenzio nel quale si sta consumando, potremmo dire in modo incruento, il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce. Allora non è affatto marginale. Se poi pensiamo che la richiesta per la prima volta in maniera ufficiale, pubblica, di togliere il silenzio del canone è di Lutero, noi possiamo bene accorgerci che qui ci può essere una matrice luterana che è riuscita a penetrare nella riforma liturgica del post-concilio. Queste sono le co due cose fondamentali che mi sento di dire. Terzo, però, che mi sento di dire è che mi piace l'immagine del santuario del canone, per favore non dimentichiamola. Un sacerdote entra nel santuario come il sommo sacerdote, e questo santuario è proprio il canone romano, il canone romano. Detto questo, passiamo invece adesso a quello che dice Lefebvre. Lefebvre prosegue la sua meditazione, insieme di meditazioni sulla messa antica, sulla messa tradizionale, col quam oblazione. A un certo punto il sacerdote dice nel canone a voce bassa, in latino, quam oblazione tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, accettabilenque, facere digneris, nobis, sunt digneris, ut sunt nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi fili tui Dominus Jesu Christi. Qui c'è un errore. La quale offerta è tradotto? Tu, o Dio, degnati, ti supplichiamo. E qui il sacerdote fa quattro segni di croce, quattro segni di croce sulle offerte, di rendere il tutto benedetta, primo segno di croce, ascritta, ascriptam, secondo segno di croce, ratam, ratificata, terzo segno di croce, ragionevole e accettabile. La prossima volta, se avevo tempo, o le volte successive, vediamo un po', vi parlerò di quello che dice Ratzinger sul ratam et rationabile, affinché diventi per noi il corpo, anzi sono cinque segni di croce, il corpo e il sangue di nostro, del tuo dilettissimo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Allora, vediamo cosa dice Lefebvre a riguardo di questa, qui, come si può dire, di queste cinque benedizioni, di questi cinque segni di croce. Scrive, o dice, perché non sono ma estratti di omelie: qual è stato il mezzo scelto da nostro Signore per trasmettere la vita divina? Il sacrificio della croce. Gesù già ci ha salvato con la croce, questo non dobbiamo mai dimenticarlo per le nostre esistenze, mai, perché ci aiuta, ci aiuta. L'oblazione cruenta della sua vita umana, che significa l'oblazione della sua anima al Padre. Questa oblazione, per un disegno mirabile della sua onnipotenza, Gesù Cristo l'ha consegnata alla Chiesa. Molto bello questo aspetto qui, che trattavamo in altre occasioni. Circa il fatto che la messa non è un fatto, non è un atto privato, non è un atto privato, ma è un atto che è pubblico della Chiesa, perché Gesù Cristo ha consegnato quest'oblazione di sé al Padre, alla Chiesa, in una maniera incruenta, cioè non c'è versamento di sangue, nel sacrificio eucaristico, che perpetua il suo sacrificio sulla croce in una maniera reale. Questa offerta, oblazione vuol dire offerta, è la grande preghiera di nostro Signore, necessariamente efficace per la rigenerazione delle anime. E qui, citando San Pio X, Lefebvre dice: la sola differenza che vi è tra il sacrificio della croce e il sacrificio della messa è che uno è stato cruento, c'è stato il versamento di sangue, e l'altro è non cruento. Alla messa c'è certamente il sangue, ma evidentemente non lo si vede scorrere, tranne che non ci sia il miracolo eucaristico. Sul Calvario si vedeva il sangue di Gesù scorrere, mentre nel sacrificio dell'altare non lo si vede. È la sola differenza. È il medesimo sacrificio, il medesimo sacerdote che salva la stessa vittima del Calvario. È bellissimo questo pensiero, dobbiamo coltivarlo. Nella messa è Gesù che si offre al Padre. Il Concilio di Trento dice, Concilio di Trento, dice così, anzi il Catechismo del Concilio, perché dopo, come è successo con il Concilio Vaticano II e poi nel 92 è venuto fuori il Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è anche un Catechismo poco conosciuto, perché poi quello di San Pio X ha fatto la differenza, ha circolato poco tra i fedeli, qui è stata la grandezza di San Pio X che ha capito che doveva essere più immediato. Comunque guardate cosa dice il Catechismo del Concilio di Trento a tal riguardo. Si deve dunque riconoscere che il sacrificio della Messa e quello offerto sulla croce sono e devono essere considerati come un solo e identico sacrificio. Interessante, non sono due sacrifici diversi. Catechismo Tridentino. Come una identica è la vittima, Cristo Signore nostro, che si è immolato una volta sulla croce in modo greco. Devo fare, finiamo di leggere il testo del Catechismo e poi vi devo dire una cosa importantissima perché va dato onore. Dice ancora il Catechismo: ora la vittima cruenta, cioè che ha versato il sangue, e quella incruenta sono un'unica vittima, non due. Qui ogni sacerdote dovrebbe tremare. Io in questo momento ho proprio le lacrime al cuore. Quante volte dimentichiamo questo? Noi sacerdoti teniamo la vittima nelle mani. Non vediamo scorrere il sangue. Incredibile, incredibile. Ma cos'altro dovremmo cercare noi sacerdoti? In uno dei miei libri dedicato ai sacerdoti, sedotti, come dico, come ricordo adesso, sedotti da Dio, mi pare che si intitoli, sì, a un certo punto cito quell'episodio di Don Dorindo Ruotolo che va a trovare un confratello e il confratello gli mostra i suoi interessi e questi interessi gli mostra l'antiquariato, ci sono preti che fanno l'antiquariato, i presepi napoletani. I libri antichi, vabbè, per carità, non è che. Poi lui chiede a Don Dorindo: e voi, Don Dorindo? Ah, il mio tesoro è Gesù Cristo. Il mio tesoro è Gesù Cristo. Cioè, qui non si può andare avanti con questa affermazione del Catechismo, e andrebbe, per carità di Dio, consegnato ai seminaristi questo testo. Come sulla croce e sull'altare la vittima è una sola, così la vittima cruenta e quella incruenta sono un'unica vittima e non due, il cui sacrificio si rinnova ogni giorno nell'Eucaristia. Ecco, quello che volevo dirvi è questo. Noi veniamo da questa esperienza vissuta sabato scorso a Roma con migliaia di fedeli. È stato molto bello tutto quello che abbiamo vissuto. Però siamo ancora abbastanza educati, grazie a Dio, nella fede, perché poi, durante la messa, soprattutto durante la consacrazione, migliaia di fedeli, c'era un silenzio profondo mentre celebrava Don Enrico. E qui ho capito che il lavoro è stato fatto e viene fatto bene. Perché tu hai capito all'inizio, quando siamo entrati, poteva esserci la festa, la gioia, poi abbiamo fatto i canti, e ci siamo impegnati a, come dire, a festeggiare i momenti di fraternità lì, però poi dopo, tanti applausi, 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 però dopo, durante la consacrazione, durante il canone, in quello stand, c'era silenzio. E io posso dire a me stesso che allora questo è stato un modo di educazione dei fedeli molto importante. Perché? Perché nelle mani del sacerdote c'è Gesù, non sono due vittime, un'unica sola. Bossuet, sulla Santa Messa, dice Lefebvre, ha offerto una bella considerazione. Leggiamola anche noi e concludiamo. A Dio non piace, dice Bossuet, che noi dimentichiamo la santa azione del sacrificio. Si va ad offrire un sacrificio, il sacrificio dei cristiani. Il sacrificio è l'oblazione pura di cui è scritto che deve essere offerta dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Non vedo che un pane sull'altare, qualche pane o più, vabbè, l'ostia si capisce, un po' di vino nel calice. Non ce ne vogliono di più per fare il sacrificio più santo, più augusto, più ricco che si possa mai immaginare. Questo è vero, questo è vero. Non dimentichiamo la storia dei presuli dell'est europeo, come il cardinal Mindszenty, Józef Mindszenty, primate di Budapest in Ungheria, il cardinal Stefan Wyszyński, primate di Polonia, no, primate, sì, mi sembra sì, di Polonia, comunque di Varsavia, altri, Berend, mi pare che si chiamasse quello di Praga, perseguitati, una chiesa perseguitata. Ecco, quindi tante volte celebravano con poche gocce di vino e un po' di pane. E questo vuol dire Bussè. Il più importante sacrificio gradito a Dio non vuole altro che un po' di pane e un po' di vino. Non ce ne vogliono di più per fare il sacrificio più santo, più augusto e più ricco che si possa mai immaginare. Ma non ci sarà, dice Bussè, della carne, non ci sarà del sangue in questo sacrificio? Sì, ci sarà della carne, ma non la carne di animali sgozzati. Ci sarà del sangue, ma il sangue di Gesù Cristo. E questa carne e questo sangue saranno misticamente separati. Io non so, guardate, vorrei dirvi, il mondo è in mano, lo dicevo ieri nella rubrica Santi e Caffè, ieri mattina, martedì, parlavo dei tatuaggi, se vi ricordate, e dicevo a un certo punto una cosa importante. Dicevo, il mondo appare, in mano al diavolo, ma non sarà anche dal fatto della messa. No, certo in passato c'erano pure i posseduti, i disturbati, però io ho la sensazione che la messa tradizionale è quella che può salvare il mondo, che può salvare il mondo. E da dove verrà questa carne? Da dove verrà questo sangue? Lo si farà da questo pane e da questo vino. Una parola onnipotente verrà che di questo pane farà la carne del Salvatore e di questo vino farà il suo sangue. Tutto ciò che sarà proferito da questa parola sarà fatto nello stesso istante in cui essa è pronunciata, cioè nel momento in cui il sacerdote è piegato, e più delle volte i sacerdoti ci si piega sull'altare nel Vetus Ordo. Nel Novus Ordo non è così importante, ma il Vetus Ordo è proprio un piegarsi sulle offerte. E il sacerdote prende l'ostia nelle mani e pronuncia le parole Hoc est enim corpus meum. E lì accade in poche parole il mistero, accade il mistero. E da questa parola accade tutto quello di cui abbiamo bisogno. Questa parola pronunciata originariamente dal Figlio di Dio nell'ultima cena, Hoc est enim corpus meum, hic est cali sanguinis mei, ha fatto di questo pane il suo corpo e di questo vino il suo sangue. Che meraviglia, figlioli cari, dovremmo indugiare di più su questo mistero. In virtù della parola non ci sarà che il corpo e nient'altro che il sangue. Se l'uno si trova con l'altro è perché sono inseparabili dopo che Gesù è morto ed è risorto, perché da quel momento non può più morire. E questa è una lunga meditazione sulles Évangiles. Penso si pronunci così, di Bossuet, ecco, che trovo veramente molto bello, e che Monsignor Lefebvre ha ritenuto importante mettere in luce. Concludiamo con i cinque segni di croce fatti durante la preghiera che stiamo esaminando sull'oblazione. Nel corso della preghiera quam oblazione, il sacerdote fa tre segni di croce congiuntamente sul calice e sull'ostia. Poi uno sull'ostia e un altro sul calice, quindi in tutto cinque segni di croce. Così la Chiesa domanda sempre la grazia per i meriti della croce di nostro Signore e per i suoi meriti che ha luogo la transustanziazione. Questi segni di croce ci conducono al Calvario, dove nostro Signore ha realizzato in pienezza le beatitudini. Dice Lefebvre, è veramente istruttivo che tutto si realizzi con la croce. È veramente istruttivo che tutto, anche la messa, si realizzi con la croce. E lui fa una riflessione sulle beatitudini, e Lefebvre, che vi risparmio, e che conclusivamente indica proprio dalle difficoltà, dalle prove, dalle sofferenze di ogni tipo, grandi o piccole. Non lasciamoci schiacciare la lotta della vita, che bello quando i santi ci dicono questo, no? ne abbiamo bisogno, penso. La lotta della vita, perché tante volte lo scordiamo, ci sentiamo nel paese dei balocchi. No, mi commuovo perché questo è quello che deve tornare urgentemente ad essere ascoltato dai fedeli. Qualcuno mi aveva raccomandato di riposare un po', di fare questa catechesi sera. Ora dico a chi mi accompagna, capite perché non riesco a rinunciare, perché io so che sono pochi quelli che dicono queste cose fedeli. La vita è una lotta, non bisogna fermarsi, fiori cari. Ascoltiamo questo appello di Re Ferebbi, non lasciamoci schiacciare dalle prove, non lasciamoci schiacciare dalle difficoltà. Non lasciamoci soverchiare dalle sofferenze. Lo dice bene l'imitazione di Cristo. Tutti soffrono sofferenze, ma c'è una grande differenza tra quelli che soffrono cristianamente in unione con nostro Signore per guadagnare il cielo, per salvare le anime, per riparare i loro peccati, e quelli che si ribellano contro la sofferenza, perché c'è questa purtroppo visione neopagana e modernista. Sarebbe molto triste, aggiunge Lefebvre, che noi che abbiamo donato la nostra vita al buon Dio, questo vale soprattutto per me prete, io non devo farmi illusioni. Dai, Domino Nutella, ti prego, non farti illusioni, perché poi il Signore permette che al momento che non te l'aspetti, non farti illusioni, Domino Nutella. Abbi chiaro che dovunque andrai c'è la croce, dovunque andrai c'è la sua. Vi ricordate San Paolo? Io so, e lo Spirito Santo mi attesta che ovunque andrò mi attendono catene e tribolazioni. E questo naturalmente nella gioia, perché sennò, sono missioni che se non le vivi nella gioia non le puoi esercitare. Ma dobbiamo accettare questa verità sacrosanta. Sarebbe molto triste che noi che abbiamo donato la nostra vita al buon Dio, noi che vogliamo consacrargli tutta la nostra vita, assomigliassimo a quelli che non hanno compreso la sofferenza. E poi, voglio dire, la grazia di Dio ci ricorda che ci sono stati anche bambini che hanno sofferto tanto, come i tre pastorelli di Fatima, San Domenico Savio, che ne so io. Pensiamo anche a giovani. Io adesso sono cinquantenne quasi, ma penso a quelli che se ne sono andati in 448 come San Gabriele della Dolorata. Si sono fatti grandi santi. Boh, io ho 50 anni, avessi un solo pelo di San Gabriele della Dolorata. Ma, mia, cose da piangere. Come si fa? Ti viene poi a un certo punto il rammarico quando leggi questo, poi te le scordi, allora fai il salvavita, però poi quando leggi queste cose ti viene una forma quasi di nostalgia del vero. Ma pensate anche, per non andare troppo lontano nel tempo, a Chiara Luce Badano, per esempio, no? Che si è fatta santa ai nostri giorni, così, nel dolore, accettazione del dolore. Accettiamo volentieri le ecco, questa educazione al dolore, no, espresso male, questa educazione alla croce può nascere solo e soltanto dal rito tradizionale della messa, non dal novus. O meglio, non voglio essere drastico, può anche venire da quella, ma non allo stesso modo come la puoi imparare dalla messa intesa veramente come sacrificio. Accettiamo volentieri le difficoltà, le prove, le contrarietà in unione con nostro Signore, e allora la gioia riempirà il nostro cuore. Per esempio, io dico anche queste esperienze, non riesco a rinunciare a dare questi contributi anche autobiografici personali, poi se non vi piacciono mi correggerete. Mi veniva in mente in questi giorni in cui i ritmi sono così intensi, no? E c'è quel momento in cui dell'abbiocco e te stai guidando e pensa a sti nemici, a sti disgraziati nemici che dicono che ci godiamo la vita. Allora devi prendere un boccone, però magari oggi sono stati 30-32 gradi, no? Va bene, sì, arrivi nel posto dove devi alloggiare, magari ti prendi un momento di relax, però il ritmo è ritmo, senti la sanità. Allora, in questi giorni, soprattutto che siamo qui adesso nelle zone centrali d'Italia, Toscana, eccetera, pensavo a quei predicatori, proprio mi veniva in mente oggi e mi facevo forza a me stesso. Nei momenti in cui avevo quella forma, no, che tante volte, e dicevo, ma dai, Domino Nutella, io parlo a me stesso, eh. Poi dicevo, dai, Don Alessandro. Ma pensa a San Bernardino da Siena che percorreva queste terre di giorno, pensa a San Gaspare del Bufalo che anche lui percorreva più o meno queste terre, a questi santi predicatori che non si stancavano mai. Non ti stancare, non ti stancare. Ecco, accettiamo volentieri le difficoltà, le prove, le contrarietà in unione con nostro Signore, e allora la gioia riempirà il nostro cuore. E più saremo lieti, e più la gioia riempirà le nostre anime. Ecco, mi sembra che con questo oggi possiamo concludere questa bellissima catechesi. catechesi. Rischiano di diventare le più belle di tutta la settimana, queste catechesi del mercoledì, intorno al rito tradizionale della messa. Ed allora facciamo tesoro di queste parole che abbiamo ascoltato, impariamo sempre di più la bellezza, la profondità del rito tradizionale, ringraziamo Dio che a noi del piccolo resto, con il grande contributo di Benedetto XVI, ci è stata data possibilità di comprendere la ricchezza di questo rito e finalmente di riscoprirla. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus, sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria.